Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
E questo è importante anche per noi, avere una memoria della bontà del Signore. La memoria diventa forza della speranza. La memoria ci dice: Dio c'è, Dio è buono, eterna è la sua misericordia. E così la memoria apre anche nell'oscurità di un giorno, di un tempo, la strada verso il futuro. È luce e stella che ci guida.
Un cordiale saluto a tutti da Laura De Luca, Pagine, Fogli, Parole, un nuovo spazio del magazine culturale della Radio Vaticana, di 105 Live, Radio Vaticana in diretta. Queste parole che abbiamo appena ascoltato, il Santo Padre le ha pronunciate mercoledì, l'altro ieri, in udienza generale, commentando il Salmo 136, l'inno di lode che celebra il Signore nelle varie manifestazioni della sua bontà nel corso della storia degli uomini, una bontà di cui dobbiamo avere sempre memoria. È proprio memoria il nostro spunto di oggi. Tra le pagine, i fogli, le parole di 105 Live, divaghiamo oggi sulla parola memoria. Dobbiamo avere memoria della bontà del Signore, ha detto Benedetto XVI in udienza generale l'altro ieri. Memoria del suo amore misericordioso, eterno. La storia di Israele è una memoria anche per noi, ha detto ancora il Santo Padre, come Dio si è mostrato, si è creato un suo popolo, poi Dio si è fatto uomo, uno di noi, è vissuto con noi, ha sofferto con noi, è morto per noi e rimane con noi nel sacramento e nella parola. È una storia, una memoria della bontà di Dio che ci assicura la sua bontà, il suo amore è eterno.
E poi anche in questi 2000 anni della storia della Chiesa c'è sempre di nuovo la bontà del Signore dopo il periodo oscuro della persecuzione nazista e comunista. Dio ci ha liberati, ha mostrato che è buono, che ha forza, che la sua misericordia vale per sempre. E come nella storia comune, collettiva, è presente questa memoria della bontà di Dio, ci aiuta, ci diventa stella della speranza. Così anche ognuno ha la sua storia personale di salvezza e dobbiamo realmente far tesoro di questa storia, sempre aver presente la memoria delle grandi cose che ha fatto anche nella mia vita, per avere la fiducia, la sua misericordia è eterna.
La parola memoria deriva dalla radice sanscrita man, pensare. Chi pensa infatti ricorda e chi al contrario non trattiene ricordi non pensa. Lo smemorato si avvicina molto al folle. Il pensiero è sintesi di memoria e di intuizione. Anche la parola martire ha la stessa origine. Il martire è colui che ha memoria e fa memoria in una testimonianza, chi testimonia nella memoria della propria fede, appunto. Memoria e senza memoria. Spesso la storia degli uomini è senza memoria. Chi dimentica il passato è condannato a riviverlo, si legge sul monumento nel campo di concentramento di Dachau. Oggi però il richiamo del Santo Padre è soprattutto a questa, alla memoria della misericordia di Dio. Se oggi, ci ha detto ancora in udienza generale, sono in una notte oscura, domani Dio mi libera perché la sua misericordia è eterna.
Le parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Pagine.
Fogli.
pensieri,
parole.
Allora, divagando sulla parola memoria, tratta, ripeto, dall'udienza generale dell'altro ieri, ci viene in mente la memoria della storia, che a volte, dicevamo, è corta, anzi cortissima. Oggi sulla Repubblica c'è un piccolo promemoria, Piazzale Loreto, dove fu esposto il cadavere di Benito Mussolini e collaboratori dopo la sua uccisione nell'aprile del 1945. Secondo promemoria, Nicolae Ceausescu, condannato a morte, il dittatore rumeno, condanna eseguita nel 1989 in televisione. Ancora Saddam Hussein, altro promemoria, scovato in una buca fuori Tikrit nel 2003, l'ex dittatore iracheno fu processato e giustiziato, e anche in quel caso molte fotografie. Chiaro il riferimento alla esecuzione di Muammar Gheddafi, diffusa da tutte le televisioni del mondo. Vorrei riportare il commento del nunzio apostolico a Malta, in Libia, Monsignor Tommaso Caputo: auguriamo che questa giornata segni il passaggio a un futuro che nei fatti è già in corso, e un futuro di pace, di armonia e sviluppo per un popolo, quello libico, che ha patito grandi sofferenze, anche se la morte violenta, ha aggiunto il rappresentante Vaticano, è sempre un evento drammatico e come tale merita rispetto. Su questa stessa linea, ancora dalla Repubblica, vorrei leggere un breve passaggio dall'articolo di Vittorio Zucconi. In queste deposizioni senza pietà, che espongono il nemico come un trofeo di caccia, buttato sul cofano di una camionetta proprio come una capra abbattuta, mentre bella ancora per chiedere pietà e si dibatte, si strozza in gola il grido di liberazione e di gioia che dovrebbe sempre accogliere la caduta dei tiranni. Non si riesce a gioire per scene di bassa macelleria, anche quando il finale era già stato scritto e meritato, da quando lui, Gheddafi, aveva deciso di resistere per vanità e cecità nel ridotto della propria città natale, pur sapendo che la sua resistenza avrebbe immolato altre centinaia di libici. Una frase emblematica, sempre dalla Repubblica, firma di Renzo Guolo: oggi i mezzi di comunicazione di massa hanno sostituito i tralicci. Riferimento è ai tralicci, appunto, di Piazzale Loreto, cui furono appesi Mussolini e compagni. E sempre sulla fine di Gheddafi, il commento dell'apertura dell'Osservatore Romano in data odierna. E il premier del governo del Consiglio nazionale di transizione libico, Mahmoud Jibril, non ha nascosto di temere che la situazione nel paese possa ora evolvere verso una battaglia politica, le cui regole non sono ben definite e che potrebbe portare a breve la Libia nel caos. E vorrei sottolineare che la foto di apertura dell'Osservatore Romano, a differenza delle foto degli altri quotidiani, inclusa La Repubblica, che propone i commenti che vi ho appena letto, la foto di Gheddafi in questo caso è una foto di repertorio, un profilo appunto dell'ex del dittatore, con gli occhiali scuri e il caratteristico copricapo.
La storia siamo noi, nessuno si senta offeso, siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da raccontare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze e le brucia. La storia dà torto, dà ragione. La storia siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere, tutto da perdere. perché è la gente che fa la storia. Quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri, insieme a quelli che non sanno nemmeno parlare. E è per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno se la può inventare. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi bella ciao che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano, la storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano.
105 Live, la Radio Vaticana in diretta, tra le pagine, i fogli, le parole, oggi la parola memoria. L'altro ieri Benedetto XVI in udienza generale ha ricordato che dobbiamo avere una memoria della bontà del Signore. La memoria diventa forza della speranza, la memoria ci dice Dio c'è, Dio è buono, eterna è la sua misericordia. E così la memoria apre, anche nell'oscurità di un giorno, di un tempo, la strada verso il futuro. È luce e stella che ci guida. Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli. Nella memoria del primo incontro interreligioso di Assisi 25 anni fa, pensato, voluto, realizzato da Giovanni Paolo II, giovedì prossimo 27 ottobre si svolgerà un nuovo incontro di tutti i leader religiosi mondiali, esponenti di vari paesi, proprio nella terra di San Francesco. Delegazioni appunto di tutto il mondo saranno di nuovo nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. E l'osservatore permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite ha ricordato che questa sarà un'opportunità per attuare la cooperazione per il bene comune della società, basandosi sulla convinzione che gli uomini e le donne, sia credenti che non credenti, sono comunque alla ricerca di Dio, dell'assoluto, e sono tutti per questo pellegrini che possono lavorare insieme per la pienezza della verità. E tra le personalità presenti, che saranno numerose, citiamo Bartolomeo I, il patriarca ecumenico di Costantinopoli, il dottor Rowan Williams, arcivescovo di Canterbury, e tra queste personalità del mondo delle religioni, vari esponenti della fede buddista, della fede indù, islamica, ci sarà anche la professoressa Giulia Kristeva della Università di Parigi Diderot, una delle più autorevoli esponenti del pensiero laico occidentale contemporaneo. Ecco, Giulia Kristeva ha firmato insieme a Jean Vanier, il fondatore dell'ARCA, l'organizzazione internazionale che tutela i disabili mentali, il libro che vi segnalo oggi. Il loro sguardo buca le nostre ombre. A proposito di memoria, il sottotitolo del libro è Dialogo tra una non credente e un credente sull'handicap e la paura del diverso, quel diverso che a volte inconsapevolmente si cerca di far uscire dalla nostra memoria, di dimenticare. La prefazione di questo libro, che è edito da Donzelli, è Monsignor Gianfranco Ravasi, cioè il cardinale Gianfranco Ravasi. Donzelli è un editore laico. Allora leggiamola subito, la prefazione di Sua Eminenza il cardinale Ravasi, uno stralcio ovviamente. Nell'arco di un anno, dal 7 giugno 2009 al 22 agosto 2010, Jean Vanier e Giulia Kristeva hanno intessuto una corrispondenza fatta di 9 lettere del primo e di 10 più un'email da parte della seconda. Nell'epoca degli SMS e di Facebook non pratichiamo più la corrispondenza come una delle belle arti, né testamento, né confessione, né romanzo. Tu e io, scrive Giulia, abbiamo scelto per la nostra corrispondenza un tema, un impegno, nella speranza di farlo rivivere con coloro che lo sperimentano nella sofferenza, ma anche con coloro che se ne ritengono risparmiati. All'origine di questa corrispondenza c'è un figlio della Giulia Kristeva, David è colpito da una malattia neurologica e si affaccia alla figura di questo figlio in queste lettere con tutta la delicatezza appunto della madre colpita dalla grande sofferenza appunto di un impegno da un impegno così grande come questo. E prosegue il cardinale Ravasi: da questa radice vibrante sorge il tronco dell'albero nel quale entrambi i corrispondenti progressivamente sembrano scavare una sorta di piroga o di canoa per navigare inizialmente nel mare della sofferenza, ma poi anche nell'oceano aperto dei misteri che ci avvolgono, coinvolgono e talora anche travolgono. La prima dominante e sconcertante meraviglia che ci viene incontro è quella della vulnerabilità della creatura umana, con i suoi corollari di debolezza, di fragilità, di vergogna, di morte. Si ritorna proprio all'immagine, alle immagini drammatiche del corpo di Gheddafi, no? La fragilità dell'essere umano. Questa fragilità, prosegue Ravasi, ha nelle persone handicappate quasi un'ipostasi che diventa un richiamo, vorrei dire un promemoria, e persino una scossa per la nostra superficialità, perché è il loro sguardo a perforare la nostra ombra, come dice appunto il titolo dell'epistolario. Il loro sguardo buca le nostre ombre, di questo libro a quattro mani fra Kristeva e Vanier, scrive oggi anche Il Foglio. Vorrei leggervi solo anche in questo caso un piccolo stralcio del commento di Annalena Benini. Entrambi gli autori guardano in faccia l'intollerabile e anzi ci vivono insieme. Giulia però non ha paura, teme solo l'ombra del nulla, la cui seduzione aumenta in tempi di rigore, austerità, disoccupazione galoppante. Teme la barbarie nei confronti dei deboli. Jean Vanier è invece pieno di speranza e ringrazia Giulia. Tu hai fatto nascere in me un nuovo soffio di vita. Allora, di Giulia Kristeva e Jean Vanier, Il loro sguardo buca le nostre ombre, dialogo tra una non credente e un credente sull'handicap e sulla paura del diverso. Allora, oggi stiamo divagando sulla parola memoria tra le pagine, i fogli e le parole della Radio Vaticana in diretta, e allora vorrei ricordarvi che domani, sabato 22 ottobre, si celebra per la prima volta la memoria liturgica del Beato Giovanni Paolo II. Ci sarà anche un concerto domani pomeriggio in aula Paolo VI in Vaticano alla presenza del Santo Padre. L'orchestra dell'Opera di Stato della Baviera eseguirà la Sinfonia numero 9 in re minore e il Te Deum di Anton Bruckner. Memoria di quello che fanno da sempre le donne, non soltanto nelle quattro mura di casa, ma anche nella storia. Per le giornate internazionali di studi Pio Manzù, il Centro Internazionale Ricerche Pio Manzù è un organismo consultivo generale che opera in sintonia con le Nazioni Unite per approfondire temi relativi all'economia, alla scienza, insomma di interesse per il futuro dell'umanità. Allora, per le giornate internazionali di studio Pio Manzù, in corso da oggi e fino a domenica, dal secolo breve al secolo delle donne, risposte di genere al futuro dell'umanità, in corso, ripeto, a Rimini, al Teatro Novelli. Ce ne riferisce dal capoluogo romagnolo Anna Maria Barbato Ricci.
La memoria ma anche il futuro qui a Rimini, al ventunesimo femminile, dal secolo breve al secolo delle donne, risposte di genere al futuro dell'umanità, che rappresenta la 42esima edizione delle giornate internazionali di studio organizzate dal Centro Pio Manzù. Noi abbiamo in qualche modo messo a fuoco il secolo delle donne, ma quindi tutta la memoria delle donne, verso un messaggio di nuovo umanesimo al femminile, e quindi dalla mater familias alla teoria del genere è il tema che la nostra tavola rotonda ha sviscerato riguardo una storia delle donne che ha rappresentato in un secolo l'intero cammino che invece gli uomini hanno fatto in millenni. E con me Nicoletta Spagnoli, che è stata una delle nostre testimonial, perché racconta una storia aziendale bellissima.
Sì, è stata una storia veramente appassionante che ha coinvolto 4 generazioni di imprenditori e ha un'origine al femminile. Infatti è stata creata dalla mia bisnonna Luisa Spagnoli, una donna di grande ingegno, di grande capacità, che nei primi del Novecento, quindi in un periodo abbastanza particolare per la donna, ha dato vita a 2 aziende, prima nella Perugina ai primi del Novecento e poi la Luisa Spagnoli. E queste aziende hanno contribuito moltissimo al processo di industrializzazione della nostra regione Umbria e non solo della regione ma anche di tutta l'Italia. Indubbiamente è stata una donna di grande creatività, una donna che non si è mai lasciata scoraggiare anche in periodi più difficili, ha sempre avuto uno sguardo rivolto al futuro, ha perseguito i suoi sogni, è stata una donna libera soprattutto, che non si è mai lasciata condizionare nelle sue scelte, nemmeno quelle di natura personale.
Allora, per le giornate di studi Pio Manzù, per questo tradizionale appuntamento con la cultura, la politica, l'economia, in riferimento alle problematiche del presente, l'ambiente, le tecniche dello sviluppo, ricordo che è in corso a Rimini da oggi fino a domenica, dal secolo breve al secolo delle donne, risposte di genere al futuro dell'umanità, in sintesi femminile ventunesimo.
Come amar non so di più, tu però sei tanto ingrata. Forse non mi sai capir tu, non dimenticar le mie parole, bimba tu non sai cos'è l'amor, è una cosa bella più del sole da calor, scende lentamente nelle vene, e pian piano giunge fino al cuor. Nascono così le prime pene, con i primi sogni d'or. Ogni cuore innamorato si tormenta sempre più. Tu che ancor non hai amato, forse non mi sai capire tu. Non dimenticar le mie parole, bimba t'amo tanto da morir, tu per me sei forse più del sole, non mi fare mai soffrir.
Allora, oggi tra le pagine fogli le parole di Buono 5 Live stiamo divagando su memoria, e a proposito di memoria, un personaggio che ne aveva tantissima, almeno così è passato alla storia, Pico della Mirandola. Lo facciamo parlare grazie alla fantasia domani per Faccia a Faccia Improbabili alla Radio Vaticana alle 19. Vi riproponiamo all'ascolto questa conversazione immaginaria realizzata da Carlo Adolfo Martigli alle 19, sempre su Buono 5. La memoria della storia, la memoria della misericordia di Dio, e quindi nonostante gli orrori della storia. Ne ha parlato l'altro ieri Santo Padre in udienza generale. Anche in questi 2000 anni della storia della Chiesa c'è sempre di nuovo la bontà del Signore. La bontà del Signore e la sua misericordia sono eterni, e di questo dobbiamo avere memoria. E a proposito di memoria vorrei ricordare Don Luigi Guanella, che dopodomani, il fondatore della Congregazione dei Servi della Carità e dell'Istituto delle Figlie di Santa Maria della Provvidenza, che dopodomani sarà canonizzato da Benedetto XVI sul Sagrato della Basilica Vaticana insieme al Beato Guido Maria Conforti, fondatore della Pia Società di San Francesco Saverio per le missioni estere, e insieme alla fondatrice della Congregazione delle Serve di San Giuseppe, Bonifacia Rodriguez de Castro. E una frase, un pensiero di Don Luigi Guanella: chi cammina con Dio viaggia lieto. ma la chiusura del nostro spazio di oggi vorrei affidarla al Santo Padre e al suo messaggio per la giornata missionaria mondiale che si celebra per l'appunto dopodomani domenica e che è un promemoria, se vogliamo, per ciascuno di noi. La missione universale coinvolge tutti, tutto e sempre. Il Vangelo non è un bene esclusivo di chi lo ha ricevuto, ma è un dono da condividere, una bella notizia da comunicare. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana. È l'ombra dell'azione.
La parola è l'ombra dell'azione.
Democrito.
La parola è l'ombra dell'azione.
Pagine.
Fogli.
Fatti.
Parole.
Fatti. Parole.